Buongiorno a tutti, comincio a salutare i primi ospiti, graditi ospiti. Buongiorno Anna, Francesca, Matteo, Roberta, Roberto, Silvia, Luigi. Vedo che stanno arrivando un pochino di persone che ringrazio. Saluto anche la mia collega Elisa che leggerà le vostre domande, eventualmente vi darà qualche supporto e poi condividerà anche alcuni contenuti utili di approfondimento verso la fine del webinar. Allora, se mi dite che mi sentite bene, possiamo anche cominciare. Vediamo se mi sentite. Ok. Allora, benvenuti a questo webinar dal titolo Chi ha paura della Employee Advocacy? Sono Leonardo Bellini, probabilmente mi conoscete già, siete iscritti a questo webinar. Ho un mio sito di riferimento sul tema LinkedIn che si chiama linkedinforbusiness.it e un altro sito dedicato al social selling, socialsellingacademy.it. Sono autore di quattro libri, uno negli ultimi 4 anni, sul tema LinkedIn Tips e Social Selling, l'ultimo uscito ottobre scorso sulla pubblicità su LinkedIn. Chi volesse acquistare uno o un bundle di questi libri, mi scriva, vediamo poi di trovare a fare un pacchetto regalo, comunque sconto per chi desidera leggere i miei libri. Di cosa mi occupo? Qual è la mia mission? Mi presento come appunto una persona che con la propria professionalità, con i propri collaboratori, cerca di aiutare le aziende, ma anche professionisti, imprese, consulenti, imprenditori a raggiungere e a migliorare i loro obiettivi di business, di marketing, di comunicazione, di recruiting in alcuni casi, grazie ai canali social, in particolare grazie a LinkedIn. Oggi parliamo di employee advocacy, cercheremo di capire cos'è, cosa serve, perché ci può interessare, come impostare un progetto di employee advocacy, quali eventualmente punti di attenzione, tenere appunto in considerazione, quali eventualmente errori, da evitare. Il mio obiettivo è darti dei suggerimenti per aiutarti a impostare un progetto, a capire quali sono i dipendenti su cui dovresti puntare, magari per creare un progetto pilota, come stimolare il coinvolgimento della partecipazione e come misurare i risultati. Intanto ringrazio altre persone che nel frattempo stanno arrivando. Allora, prima di partire, ti chiederei di rispondere a questa domanda. Hai già sviluppato in azienda un progetto di employee advocacy sui social media? Quindi stiamo parlando in questo caso di un progetto che vede il coinvolgimento, la partecipazione e quindi l'amplificazione dei contenuti pubblicati dai dipendenti su social network come LinkedIn, ma ovviamente non solo LinkedIn. Mi interessa questo sondaggio per capire quanti di voi sono già attivamente coinvolti, magari come organizzatori o come partecipanti attivi di un programma di employee advocacy. Ok, vediamo un attimo i risultati, li condividiamo. 67% di voi dice che non l'ha mai fatto, no, ma ci sta pensando il 33%. Invito le persone che hanno risposto in questo modo a lasciare una loro testimonianza attraverso la chat, in modo che poi magari con Elisa possiamo coinvolgere in una discussione finale per capire un po' quali sono le domande che si stanno ponendo, in che misura stanno pensando di sviluppare un progetto di employee advocacy, su quali parametri, con quale ambito, con quale tipo di risultati e progettualità. Allora, partiamo dal why, perché e come. Quando ha senso sviluppare un progetto di employee advocacy, ma faccio addirittura un passo ancora precedente e quindi ti spiego cosa si intende per brand advocacy. Molto spesso non è così scontato. Allora, ti riporto una definizione. La brand advocacy è l'atto di segnalare, invitare a sostenere o raccomandare un brand o anche un'idea attraverso l'appoggio e la fiducia ottenuta da terzi. Questi terzi possono essere dipendenti, possono essere ovviamente clienti, possono essere fan, possono essere social influencer. Quindi sostanzialmente quando parliamo di fare brand advocacy sui social media significa avviare una serie di azioni, tipicamente che coinvolgono un gruppo, quindi azioni di natura collettiva, volte a migliorare la reputazione e la fiducia della marca, grazie al coinvolgimento di persone che incrementeranno il numero e la qualità dei commenti positivi e quindi di fatto il passaparola positivo sui canali social. Chi possono essere, chi sono i candidati a essere questi brand advocate? Possono essere appartenere a famiglie, a categorie di persone differenti ed essere anche selezionate con criteri differenti, per esempio in base alla conoscenza, alla vicinanza dei prodotti, in base alla familiarità, in base all'entusiasmo e al livello di soddisfazione legato a un'esperienza di un prodotto. Quindi possono essere dei clienti particolarmente affezionati, contenti, soddisfatti, dei veri brand lovers che possono essere candidati a un programma di advocacy, in questo caso che coinvolge un'audience esterna. Possono essere persone che ci seguono, magari alcuni di voi in qualche modo possono essere per me degli advocate, persone che si iscrivono a tutti i miei webinar, che magari lo commentano, che ne parlano anche ai propri colleghi, che fanno un'attività quindi di sostegno, di promozione autentica, trasparente e basata sulla fiducia di fatto. Quindi immaginiamo di identificare quattro tipologie di potenziale brand advocate: i clienti, ma anche i social influencer, blogger, persone che possono essere coinvolte attraverso dei programmi di, abbiamo detto, social influencer marketing, di advocacy, di generazione e lancio di campagne di sostegno, di supporto basato su influencer e su blogger. Quindi in questo caso parliamo di social influencer marketing, parliamo di tutte quelle attività che coinvolgono opinion leader, testimonial, influencer, blogger, con un coinvolgimento più o meno attivo e magari anche remunerato e soprattutto dovrebbe essere fatto in maniera trasparente alla luce del sole. La terza categoria di potenziali advocate sono i fan della nostra fan page, i follower della nostra pagina aziendale, i membri di una community che abbiamo costruito, alimentato, sviluppato attraverso magari un gruppo su LinkedIn. Infine, ma verrebbe da dire last but not least, sono i dipendenti, i nostri impiegati. E qui entrano in ballo altri elementi, altre dinamiche legate a quanto sia importante generare un coinvolgimento attivo, veramente, come dire, forte, sentito, autentico da parte dei nostri dipendenti. Quanto più tutti gli studi vanno in questa direzione, i dipendenti sono motivati, quanto più, riescono a essere produttivi, a generare, a condividere valore nell'attività che fanno giornalmente. Quindi c'è una fortissima correlazione, tutti gli studi ce lo dimostrano, tra il livello di engagement, dove per engagement intendiamo affezione, senso di appartenenza, riconoscimento ai valori del brand, della cultura aziendale, rispetto alla produttività associata appunto al singolo dipendente. In un modello di advocacy sui social media possiamo considerare alcune fasi, una fase di ascolto. Ascolto delle conversazioni dei dipendenti, per esempio, di supporto nella pubblicazione e nella partecipazione attiva, fino a identificare i digital champion, gli advocate naturali tra i nostri dipendenti, per poi trasformarli, attivandoli, coinvolgendoli, sviluppando un'attività di engagement interno, come dire, in natural born advocate o brand advocate. Quindi proviamo a dare una definizione, in questo caso di Social Media Employee Advocacy. Riprendo una definizione storica di Altimeter Group, società di consulenza strategica californiana fondata da Charlene Lee, una dei ex guru di Forrester Research, che quando fonda appunto questa società insieme a Josh Bernhoff, sviluppa tutta una serie di best practice su questo mondo. E in questo caso la sua definizione è questa: employee advocacy si può definire come quando le aziende abilitano e empowerizzano i loro dipendenti al fine di amplificare gli obiettivi del brand attraverso la condivisione di contenuto marketing approved, approvato dal marketing, dove sui loro social media network privati, personale. Quindi la social media employee advocacy ha un impatto fortissimo su alcune logiche e, come dire, driver molto importanti legati in primis alla fiducia. Tutte le statistiche, qui ve ne porto alcune storiche, poi ne vedremo alcune più recenti, ci dicono che i consumatori si fidano molto di più delle raccomandazioni di amici e parenti più di ogni altra forma di advertising. Quindi la forma più efficace di advertising è quella del passaparola, non qualunque, ma soprattutto da persone come noi, che rientrano nella nostra cerchia relazionale più ristretta, amici, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro. L'8%, quindi una percentuale, esiste una percentuale bassa di sovrapposizione tra chi segue dipendente, per esempio fa parte di un collegamento dipendente, rispetto ai follower del brand, in questo caso su Twitter. Altro studio di Nielsen, il 77% dei consumatori è più propenso a comprare un prodotto quando ne sente parlare a qualcuno di cui si fida. Quindi la prima statistica ci mette, pone in evidenza il valore della fiducia, del trust. La seconda è che comunque non c'è una grande sovrapposizione tra i follower individuali rispetto ai follower aziendali. E la terza mette un accento sulla interesse in termini di reputazione anche del prodotto e quindi di sviluppo di azione di preferenza di marca che invogliano quindi a orientare il customer journey, quindi a aumentare il livello di propensione di acquisto di un prodotto grazie al passaparola. Questa è la storica analisi di Nielsen, vedete l'84% delle persone come forma di advertising si fida della raccomandazione a parte le persone che conosce. E altre analisi interessanti, questa è più recente, uno studio condotto dal The Marketing Advisory Network del 2017, e qui vi traduco questa affermazione, questa frase: gli impiegati che sono appassionati riguardo al loro luogo di lavoro tipicamente sono molto più coinvolti. Quindi i dipendenti appassionati e coinvolti sono i migliori advocate come clienti stessi. La ricerca mostra che le aziende con alti tassi di employee engagement possono avere fino a 3 volte indici miglioramenti di customer satisfaction. Quindi le aziende con più alti livelli di employee engagement hanno livelli di customer satisfaction anche 3 volte più elevati. Questi sono tutti esempi che mostrano l'importanza, l'efficacia di lanciare, incoraggiare, valorizzare il contenuto spontaneo, autentico, in termini di opinioni, di parere, di racconto della vita aziendale, di condivisione dei valori aziendali da parte dei dipendenti. C'è un altro dato comunque interessante, sempre del 2017. Questo è uno studio condotto da LinkedIn. Solo il 3% dei dipendenti condivide su LinkedIn contenuti in qualche modo company related, cioè legati all'azienda. Ma solo il fatto che queste persone, che sono, abbiamo detto, solo il 3%, condivida questi contenuti, ciò porta a un incremento del 30% in termini di like, commenti e condivisioni dei company update, dei contenuti pertinenti alla vita, al mondo, ai valori, alla cultura, ma anche, perché no, anche ai prodotti e servizi dell'azienda stessa. Altro studio, l'otto volte è il contenuto condiviso dai dipendenti che riceve molto più engagement del contenuto condiviso sui canali del brand. È stato fatto un esperimento, è stato pubblicato lo stesso contenuto sotto forma di company update o sotto forma di status update da parte di un dipendente, ovviamente con un suo network e una certa attività su LinkedIn. Ebbene, il contenuto pubblicato dal dipendente ha ricevuto 8 volte e maggiore engagement dello stesso contenuto pubblicato sulla pagina aziendale. Altre statistiche, questa è più legata al mondo del social selling. Possiamo vedere il social selling come comunque una variante di un progetto di advocacy, perché sappiamo come sia importante nel social selling mettere a disposizione dei contenuti di valore ai venditori che sarà poi pubblicato e condiviso sui loro profili individuali. I commerciali che utilizzano il social selling e quindi anche condividono contenuti di valore creati dal loro marketing superano upsell i loro peers, i loro colleghi che non lo fanno, quindi vendono di più. Questi sono studi del 2018-2019, 50% maggiore engagement rispetto ai company post, 7 volte più lead generati dai network singoli dei dipendenti. Ancora una volta, altri benefici legati a un programma di employee advocacy. Vedete, 40% maggiore probabilità di essere percepiti come competitivi, 57% più maggiore probabilità di ottenere un incremento in termini di vendite e di lead, ma anche un impatto sull'employer branding, ovviamente, o sulla capacità di attirare talenti top. 58% maggiormente probabili le aziende che investono su employee advocacy nell'attirare top talent, cioè talenti top. Quindi, sicuramente un impiegato, un dipendente ha sviluppato un network relazionale individuale che è di gran lunga superiore a quello che può avere la controparte aziendale in termini di social properties. Secondo un sondaggio di Nielsen, l'84% di intervistati afferma che le raccomandazioni a parte delle persone che conoscono, abbiamo detto, sono più influenti. C'è un altro studio che ora forse vedremo, è quello di Edelman Trust Barometer, che evidenzia quanto il livello di fiducia sia molto più associato a un contenuto detto in maniera informale, autentica, come dire, non con un linguaggio corporate da un dipendente rispetto a quello dell'azienda. Volendo ritornare a questi conteggi, a questi studi, se confrontiamo il numero delle connessioni social che un dipendente può avere, non solo su LinkedIn, ma anche su Facebook o su Twitter, e lo paragoniamo appunto alle raccomandazioni dalle persone che conoscono come una della prima fonte di fiducia, capiamo facilmente che del grande potenziale insito a un progetto di employee advocacy nell'amplificazione del contenuto attraverso il network individuale. Quindi abbiamo un livello di potenziale reach esponenzialmente accresciuta grazie alla condivisione dei dipendenti di un company update, supponiamo, di un tweet. E non solo questo, ma l'altro aspetto importante è il trust, cioè il trust nell'informazione creata dagli autori. Al primo posto abbiamo My Friends and Family e vedete a metà anche employees di una company. Quindi i dipendenti di un'azienda sono più degni di fiducia, sono più considerati affidabili rispetto al company CEO, alle personalità online ben riconosciuti, alle celebrity e rispetto poi ovviamente ai brand che non usiamo e non conosciamo. Quindi la fiducia varia in base al settore e in qualche modo ormai da alcuni anni i social media hanno fatto sì che i dipendenti non fossero solo delle risorse interne che hanno delle mansioni, eccetera, ma hanno questo grande empowerment, questo grande potere. È come se tutti fossimo potenzialmente nel marketing, è come tutti fossimo, tutti i dipendenti di un'azienda, in grado di influire e determinare la reputazione del nostro brand, di influire sul livello, influire, influenzare il livello di trust e di reputazione associato al nostro brand. E come lo si può fare questo? Commentando, condividendo, interagendo con contenuti, ma soprattutto anche creando dei contenuti, quindi diventando dei creatori di contenuti con cui si racconta, si promuove, si evidenzia, si condividono esperienze, attitudini, valori, cultura, fatti, eventi, ma anche il lancio di un prodotto o un premio raggiunto o acquisito dalla nostra azienda. Quindi gli impiegati però cosa accade? In che misura sono coinvolti in attività di social per l'azienda, da parte dell'azienda? Quanto sono incoraggiati a farlo? Per esempio, e qui ti lancio questa seconda domanda, nella tua azienda avete definito una social media policy con l'obiettivo in qualche modo di non tarpare le ali ai dipendenti, non castrarli nella loro voglia di comunicare e di condividere, ma piuttosto di renderli quasi al sicuro, proteggerli da eventuali, come dire, errori anche banali o madornali che potrebbero fare condividere informazioni private, riservate, eccetera. Quindi hai definito una social media policy? Una policy, per esempio, per l'uso di LinkedIn da parte dei dipendenti. Ancora un secondo, chiudiamo il sondaggio, vediamo i risultati. Ecco, 57 per voi dice no, non l'ha fatto, lo stiamo definendo. Quindi ancora una volta, chi la sta definendo? Magari se vuole dire chi sono, cosa state facendo, come la state definendo, con quale approccio state definendo la vostra policy aziendale. Ok, quindi questo è un punto molto importante nel ragionamento. Solo ancora parte dell'organizzazione crede di aver maturato una cultura organizzativa basata sulla fiducia, perché il buon funzionamento di una social media policy di fatto è un patto mutuo di fiducia e di corresponsabilità tra l'organizzazione e i propri dipendenti. Allora, sicuramente abbiamo capito quali sono i vantaggi. Gli impiegati coinvolti, impaurizzati, ingaggiati, possono amplificare notizie, possono favorire il recruiting, possono diventare dei catalizzatori per attirare talenti top. Possono comunque avere anche dei vantaggi personali, quindi la relazione che deve nascere tra azienda, organizzazione e dipendente è una relazione win-win, dove i dipendenti sono incoraggiati a partecipare a questi programmi anche per incrementare e migliorare il proprio posizionamento, per essere considerati per esempio degli esperti di settore, del subject matter expert, per costruire e incrementare ovviamente la fiducia del brand. Quindi il tema dell'employee advocacy trova applicazione in differenti contesti e applicazioni aziendali. Può essere utilizzato in ottica di HR per, come dire, condividere il luogo di lavoro come top attractor, quindi per fare un'attività sostanzialmente di employer branding, orientata poi all'acquisizione e all'attrazione verso nuovi talenti. Può essere utilizzata dai social, dai commerciali che condividono contenuti di valore, si qualificano come esperti della materia e diventano, prima che dei venditori, dei veri e propri esperti nella supportare poi il processo di vendita. Può essere un canale, ovviamente, per far conoscere nuovi prodotti, nuovi servizi, per acquisire nuovi lead, per incrementare l'awareness dal basso, grazie alla voce dei dipendenti, e anche per favorire l'iscrizione a webinar, a eventi, per far leva sulla condivisione magari dei dipendenti in real time. Vedete qui in basso anche alcune delle metriche che sono state rilevate da uno studio che ha condotto una società americana, Digital Signal, una delle prime società che ha sviluppato una piattaforma proprio di employee advocacy. E qui vediamo ancora in sintesi i vantaggi, soprattutto per il dipendente, per la persona coinvolta, un incremento dell'immagine professionale, la crescita delle proprie network, il fatto di riuscire a scoprire contenuto facile anche da condividere, quindi di incrementare la propria riconoscibilità, il proprio posizionamento, nell'ottica di sviluppare maggiori successi, magari anche di fare carriera, e alla fine in tutto ciò incrementare e migliorare le performance dell'azienda in termini di branding e di influence. Allora, questa è ovviamente la premessa ed è anche in parte quello che vi volevo dire, ma proviamo ancora a fare qualche passo in più. Per esempio, chi dovrebbe gestire, chi è l'owner di un programma, chi dovrebbe essere l'owner e gestore di un programma di employee advocacy in azienda? Questo è uno studio che ho trovato, condotto da Inge Research Institute e condiviso, promosso da Social Media Today. Vedete, il 51% dei progetti degli owners di un programma di employee advocacy su social media è in mano al marketing, al senior management, a chi si occupa di social media, all'8,3% delle risorse umane, alla comunicazione interna, alle vendite. Quindi di fatto si coglie la valenza del progetto Employee Advocacy come strumento per fare brand awareness, per fare lead generation, per posizionare la nostra azienda, per fare corporate branding in un certo modo. E questo è un altro elemento assolutamente interessante. Quindi i marketing manager all'ascolto si facciano avanti, diventino promotori di programmi che coinvolgano i propri dipendenti o un gruppo di essi. Quant'è il tempo medio speso sui social media da parte dei dipendenti per un uso di business? Da 1 a 5 ore alla settimana. Quindi, se oppure vedete un'altra distribuzione. Quindi, il commitment richiesto è qualcosa che può essere gestito, può essere in qualche modo discusso, negoziato e condiviso. Chi sono gli attori? Quindi, quali sono alcune domande chiave? Quali sono i passi preliminari? Perché c'è anche da dire che non tutte le ciambelle riescono con il buco, non tutti i programmi di employee advocacy raggiungono i risultati sperati, ottengono, come dire, raggiungono le premesse o anche non mantengono le promesse. Quali sono le cause per cui alcuni progetti non vanno in porto o non raggiungono i risultati sperati? Ci sono alcuni punti di attenzione. Per esempio, una fase molto importante è quello di ingaggiare le persone, come dire, con le caratteristiche giuste all'interno dell'azienda per convincerle a salire a bordo di questo progetto pilota. Altro punto di attenzione è come mettere d'accordo l'ufficio legale con Human Resources. Stiamo andando a toccare un elemento privato, personale del dipendente, cioè il modo in cui liberamente gestisce, si esprime, condivide i propri contenuti personali in un luogo personale, come può essere il suo profilo LinkedIn o il suo profilo Facebook o il suo account Instagram. Quindi definire le regole di comportamento di un dipendente che comunque utilizza uno strumento personale e privato rispetto a delle logiche di comunicazione o di risorse umane non è sempre cosa da poco. Altro punto è come gestire il rollout del progetto, come trovare i contenuti da distribuire ai dipendenti, cioè come sviluppare e condividere un piano editoriale che incoraggi e favorisca la pubblicazione dei dipendenti su diversi social network, appunto in maniera facile e consistente. Allora, un tema importante, abbiamo detto, è non solo avviare un progetto di employee advocacy, ma fare in modo che nel tempo ci sia il mantenimento delle prestazioni, del commitment, che quindi ci sia una continuità, perché un progetto di employee advocacy, come moltissimi progetti che hanno a che fare con i social media, non raggiungono immediatamente i risultati, non stiamo facendo uno sprint, non è una campagna in TV che può avere un impatto immediato sulle vendite, ma è un processo che richiede tempo, richiede raffinamento, richiede apprendimento durante il percorso. Quindi non basta dire ai dipendenti che da oggi dovete utilizzare LinkedIn Elevate o Everyone Social o una qualunque altra piattaforma che faciliti la condivisione di contenuti sui social media. Se prima non si è fatto un programma, se prima non si è preso parte a un programma di formazione, di engagement, di senior management buy-in, eccetera, eccetera. Altrimenti il rischio è quello della disaffezione, del disamoramento, del disengagement da parte dei dipendenti. Quindi la domanda cruciale a cui che si fa il dipendente è: ma ok, ho capito che è importante per l'azienda che io svolga questa attività, ma cosa c'è per me di interessante, di buono? Perché partecipare a tale programma è buono anche per me? Quali sono i benefici in medio e lungo termine? Hai definito degli incentivi, delle gratificazioni, dei momenti di rewarding, eccetera, eccetera. Ricordati quindi che questa attività di employee advocacy in realtà è un programma di change management, è un processo che impatta il modo in cui le aziende, i loro dipendenti pensano, agiscono, si muovono. E quindi non è detto che il passaggio immediato, i miei dipendenti sono social, vuol dire e significhi sono disposti a questo cambiamento. E quanto è come dire, già adeguatamente evoluta, digitalmente preparata, awareness per affrontare e quindi matura la tua azienda per un progetto di employee advocacy. Altro tema importante è la produzione e la condivisione di contenuti. Come trovare, per esempio, un mix perfetto tra branded content che potresti invitare i tuoi dipendenti a condividere rispetto a contenuti che rafforzino il loro posizionamento, che mostrano la loro expertise. Quindi come sviluppare il piano editoriale perfetto? Come conciliare gli obiettivi di personal branding individuali con quelli di brand building e di corporate branding dell'azienda stessa? Quindi sono tanti aspetti. Un aspetto importante ovviamente è ascolta la voce del cliente, cerca di capire quali sono i temi, gli argomenti a cui loro stanno più a cuore. Quelli potrebbero essere i contenuti su cui puoi sviluppare del corporate, dei contenuti, diciamo, aziendale. Altro punto importante è nella misurazione, nella valutazione dell'efficacia di questo tipo di progetto. È quello di considerare altri aspetti più soft, più intangibili, come l'impatto sulla thought leadership, sull'employer branding, sulla talent acquisition, sulla customer retention. Quindi dovresti identificare anche e monitorare alcune metriche più soft, che non sono semplicemente la crescita dei tuoi lead o del tuo fatturato, la generazione di contatti o di views dei tuoi post, ma anche impatti in termini di customer satisfaction, in termini di employer branding, di capacità di attirare nuovi talenti. Uno dei punti chiavi è quello legato alla costruzione, abbiamo detto, di una social media policy. I dipendenti che sono in qualche modo protetti da una social media policy si sentono più liberi di esprimersi sui social network. Ma anche lo possono fare, per esempio, attraverso un'attività di smart working. Quindi è molto importante avere una social media policy perché consentirà ai dipendenti di muoversi più a loro agio e di ottenere dei reali vantaggi anche nella propria condivisione. Quindi alcune ragioni chiave per la social media policy: proteggere la reputazione del tuo brand, minimizzare la confusione tra oscure regole legali e aumentare la awareness del tuo brand grazie all'azione dei dipendenti. Come stabilire il confine tra quello che si può pubblicare e non quello che non si dovrebbe pubblicare, o tra pubblico e privato, tra appropriato e non appropriato? Quindi chi lo stabilisce? Beh, bisogna arrivare a portare i dipendenti a un livello di maturità, di responsabilità, di awareness tale per cui non dovrebbero chiedere ogni volta se è lecito o non è lecito pubblicare o condividere quel tipo di notizia, quel tipo di contenuto. Ecco, Chris Baudreau, uno dei guri anche della employee advocacy, di tutto il tema anche dell'employee engagement, ha detto non dovrebbero scrivere i tuoi dipendenti qualcosa che non vorrebbero vedersi pubblicato in prima pagina nel loro giornale locale. Quindi ovviamente qualcosa che non è sensazionale, scandalistico, che non crea imbarazzo, confusione o difficoltà o addirittura che crea una reputazione di crisi. Quindi ovviamente è importante il contesto, la personalizzazione. Puoi dire la stessa cosa, ma che può risuonare o avere degli effetti diversi in base al contesto, anche social, l'ambiente in cui lo dici. Altro punto, abbiamo detto, è quello di definire una social media governance. Questo è un sito che fino a un po' di tempo fa era aggiornato, che contiene tutto un database con le social media policy ed era proprio gestito da Chris. Credo che ora non sia più aggiornato, ma è possibile ancora trovare alcune social media policy di aziende importanti. Per aumentare la brand awareness, spiega ai social indipendenti come utilizzare meglio i social media. Quindi fai della formazione, spiega quale potrebbe essere un workflow per gestire un commento sgradito su un canale social. Definisci lo scopo della tua policy, definisci anche una serie di linee guida, ma che non siano estremamente restrittive. Spiega quali sono i luoghi di conversazione nella tua azienda, cosa dovrebbero fare i dipendenti, quali domande dovrebbero chiedersi per decidere poi se postare o meno un contenuto. La tua policy non dovrebbe essere un documento statico, inquisitorio, restrittivo, bensì un cosiddetto living document aggiornato e adattato ai nuovi canali social. Su questo ci dovrebbero essere dei principi legati al codice di condotta e ovviamente anche affrontare le questioni legali. Qui c'è un esempio di employee advocacy per employee e policy per un brand come Adidas. Agli impiegati è permesso di associare l'azienda in cui lavorano alla loro conversazione online. Devono specificare che loro sono opinioni personali, che è un contenuto sensibile relativo a partner network interni che possono essere ovviamente, non possono, o meglio, non dovrebbero essere citato. Così come è proibito di divulgare informazioni su piani aziendali, operations interne, ovviamente bisogna avere anche rispetto del copyright e ovviamente dei contenuti di proprietà altrui. Vediamo alcuni passi fondamentali per avviare un progetto di employee advocacy. Se alcune delle persone in ascolto lavorano nell'area delle risorse umane e della comunicazione, abbiamo visto anche nel marketing delle aziende sono interessate a questo tipo di contenuti, sarebbe interessante poi magari che ci contattiate, magari potete lasciare un appunto in chat in modo che poi Elisa possa, come dire, appuntarsi della vostra voglia di condividere magari alcune considerazioni o magari fare un colloquio più approfondito. Prima di continuare, ti lancio l'ultimo sondaggio. Quindi, in che misura facilita la condivisione di contenuti di branded content su canali social da parte dei tuoi dipendenti? Quindi, lo fai incoraggiando, notificando, aggiornando i tuoi dipendenti ogni volta che pubblichi un contenuto, magari attraverso una intranet, magari attivando alcune notifiche che puoi fare via mail o utilizzando degli strumenti che ti aiutano a fare ciò. Ti ricordo che è possibile, se amministri la pagina LinkedIn, notificare i tuoi dipendenti 2 volte alla settimana di un nuovo contenuto pubblicato sulla tua pagina aziendale. È una funzionalità ancora non completamente attiva in Italia, quindi non ti preoccupare se ancora non la vedi, è stata annunciata e è già in rollout, una fase di rollout da parte di LinkedIn. Vediamo come avete risposto a questo sondaggio. Ok, interessante. Il 38% ha risposto: sono avvisati quando viene pubblicato un company update. Quindi in questo caso i dipendenti sono incoraggiati a ricondividere il contenuto, a mettere un like, a commentarlo, quindi a creare quell'engagement così importante per aumentare la visibilità, far propagare naturalmente le visualizzazioni, la reach del tuo contenuto grazie a un engagement iniziale. Quindi sicuramente coinvolgere i dipendenti in un programma di employee advocacy significa cercare di uscire fuori dal loro mansionario, dalla loro attività standard routinaria, ma in qualche modo incaricarli di nuovi oneri, ma anche di nuove responsabilità, ma anche di nuovi onori e gratificazioni. Il tuo obiettivo, abbiamo detto, è canalizzare l'energia dei tuoi dipendenti, trasformare la loro passione naturale, il loro senso di appartenenza all'azienda in un processo strutturato di brand building per trasformare la loro attività in una engagement engine. Ok, questo è naturalmente molto importante. Abbiamo detto che è un processo tipicamente interfunzionale che coinvolge differenti dipartimenti. Abbiamo visto quella slide precedente, il marketing per il 38% dei casi, le risorse umane, ovviamente il legal, il customer service deve essere coinvolto, soprattutto in una fase iniziale di preparazione e come dire, di impostazione del progetto. Vediamo quindi alcuni passi importanti in un progetto di employee advocacy. Chi crea i contenuti da condividere poi sui vari social network? Che tipo di attività deve essere fatta a questa creazione e condivisione del contenuto? Come i dipendenti incrementano il proprio livello di reputazione e di fiducia, quindi costruiscono il loro personal brand grazie alla condivisione di questi contenuti? E come andare a misurare, per esempio, l'impatto in termini di marketing? Quanto è il traffico generato dalla condivisione dei dipendenti di contenuti aziendali sui loro social network in termini di nuovo traffico diretto, in termini di valore guadagnato dal passaparola o in termini di advertising value equivalent? E in tutto ciò, quindi, che tipo di benefici al brand in termini di leadership, di posizionamento, di appunto essere considerato, grazie anche all'azione collettiva condivisa dai propri dipendenti, un leader non solo di pensiero, ma di mercato, ma anche un sotto leader, un leader di pensiero. Ok, quindi vediamo alcuni passi operativi. Una fase di prelancio può essere un mese, 2 mesi in cui si crea una task force, si identificano le persone da coinvolgere, si crea magari si identifica un program leader e si identifica dove l'employee advocacy vivrà all'interno della tua organizzazione, chi e quali dipartimenti vengono coinvolti, chi è l'owner del progetto, chi sono i ruoli e le responsabilità all'interno del progetto. E abbiamo detto coinvolge sicuramente il social media manager, il senior manager, l'executive, la comunicazione e l'HR. Secondo punto è quello legato alla creazione di una social media policy. Assicurati che agli impiegati sia tutto chiaro, effettua dei test, come dire, delle survey, verifica che sia chiaro attraverso anche un programma di formazione. Che abbiano, come dire, acquisito le linee guida. Un altro punto importante è quello di provare a identificare degli strumenti ad hoc per una implementazione del programma. Qui ne vedi alcuni: Dynamic Signal, Everyone Social, Post Beyond, Hootsuite ha creato una piattaforma enterprise che si chiama Hootsuite Amplify. Bamboo di Sprout Social è quindi una piattaforma proprio per favorire l'employee advocacy. Lo puoi fare anche un programma senza bisogno di questo investimento, naturalmente. Queste sono piattaforme. Qui manca LinkedIn Elevate, che è la piattaforma di LinkedIn che ti permette di condividere contenuti su LinkedIn stesso, anche su Twitter, ma anche di incoraggiare i dipendenti favorendo quindi e facilitando la condivisione e ti permettono queste piattaforme anche di misurare l'impatto dei dipendenti in termini di engagement, di traffico, di engagement, di partecipazione. Quindi una volta che hai definito, come dire, qual è l'ambito, hai creato la task force, hai creato la social media policy, hai definito o identificato una piattaforma tecnologica, crea un gruppo pilota. Quindi coinvolge figure appartenenti anche a diversi dipartimenti e identifica le persone già più attive sui canali social. Io sto lavorando con il mio team in questo periodo a un'attività di misurazione dell'employee engagement proprio legato a un progetto di employee advocacy. E questo è stato uno poi delle molle che mi ha portato a creare appunto questo webinar proprio sull'onda di questo progetto in cui abbiamo analizzato il livello di intensità, di frequenza di pubblicazione, di interazioni e anche di topicness, cioè di vicinanza dei temi pubblicati dai dipendenti rispetto ai temi aziendali, quanto fossero vicini, pertinenti, in qualche modo legati appunto ai temi, ai valori, alla cultura, ma anche al racconto delle idee, dell'innovazione, dei processi e delle news aziendali. Crea un programma di training. Una prima fase dovrebbe focalizzarsi sulle, abbiamo detto, sulle best practice e magari proprio sulle linee guida social, sulla social media policy. La seconda fase di training su come utilizzare al meglio la piattaforma e come monitorare il successo. Uno strumento utile è quello di lanciare una sorta di survey interna per chiedere e coinvolgere persone e, come dire, stimolare la partecipazione dal basso. Quindi chiedi ai dipendenti chi è interessato a partecipare a questo programma. Spiega quali sono i benefici, i vantaggi in termini di formazione, di incremento del personal branding, di supporto nella condivisione di contenuti di valore. Chiedi conferme sul livello di interesse, raccoglie domande e fornisce supporto. Crea uno standard editoriale, crea un piano editoriale da condividere con i tuoi venditori, se l'obiettivo è social selling, con chi si occupa di risorse umane o chi è esperto magari di produzione, di tecnologia, per sviluppare un'expertise per creare dei subject matter expert. Definisci gli standard di pubblicazioni, la frequenza, ogni quanto pubblicherai, su quale canale, con che tipo di risultati attesi. Costituisci quindi un gruppo di lancio e ovviamente abbiamo detto per mantenere elevato il livello di entusiasmo, di engagement, di partecipazione attiva, è quello non di alzare la voce, ma è quello di creare uno scenario win-win con i tuoi dipendenti. Il segreto non è oggi alzare la voce o cambiare il messaggio, il segreto è cambiare chi porta il messaggio. Non solo, non tanto un messaggio calato dall'alto, ma un messaggio il cui portatore, il cui ambasciatore, uso non a caso questa parola, ambassador, ambasciatore del brand, dei valori del brand, è sempre più una persona che ha, come dire, i titoli per farlo, perché lavora in quell'azienda, perché ne conosce il valore, perché ne apprezza e ne vive tutti i giorni le dinamiche. Allora, se ti ho in qualche modo incuriosito, su LinkedIn for Business chiedo a Elisa di condividere il nuovo URL, non più di questa pagina perché l'abbiamo recentemente cambiato, in cui spiegavo alcune delle attività di employee advocacy per i dipendenti, soprattutto legati all'uso di LinkedIn, che come LinkedIn for Business siamo in grado di portare avanti. Per esempio, identificare i dipendenti a inserire nel progetto pilota, sviluppare una formazione interna sull'uso dei social media per la LinkedIn policy, la social media policy. Un supporto nella scelta delle piattaforme, personalmente ne ho usate diverse, ne ho testate diverse, un supporto per il piano editoriale, eventualmente anche in quell'utilizzo di tecniche di gamification e rewarding per incentivare i dipendenti a pubblicare e commentare i contenuti sui propri canali social. Infine, come ti accennavo, come andare a misurare l'impatto in termini di frequenza di pubblicazione, di engagement generato, di vicinanza ai temi aziendali da parte dei dipendenti. Possiamo usare delle metriche legate all'analisi semantica, alla classificazione dei post in base agli hashtag company related utilizzati dalle persone stesse. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Chiedo anche a Elisa, se ci sono qualche domanda in particolare, qualcuno che ha spiegato, come dire, che tipo di attività stanno pensando di fare in tal senso all'interno della propria azienda. Se ci sono persone che occupano appunto un ruolo in termini di comunicazione interna, di risorse umane, abbiamo detto anche di marketing, che stanno pensando o sono stati stimolati dalle cose che vi ho detto ad andare in questa direzione. Allora, ancora una volta ti chiedo di darmi un segnale attivo, partecipativo, autentico, se ti sono piaciuto, andando a confermare la mia competenza su LinkedIn. Tra le attività che stiamo facendo in corso di Social Selling Bootcamp, è partito la settimana scorsa, puoi ancora saltare in corsa su questo treno. C'è la terza edizione, anche se sono state già fatte due webinar, puoi ovviamente accedere alle videoregistrazioni, fare esercitazioni, quiz, scaricare tutti i compiti da fare. E colgo l'occasione per lanciare, chiedo a Elisa se di condividere anche questo secondo link, un webinar a pagamento. È un esercizio, un esperimento che voglio fare. Quindi il 4 marzo alle ore 17 ci sarà un webinar che potete acquistare preventivamente, in cui vi svelerò le strategie avanzate volute per fare targeting sulle vostre campagne LinkedIn. Ho alcune cose interessanti, alcune chicche che ho scoperto, che ho studiato, che ho sperimentato, che ho condiviso con alcuni miei amici americani, guru del LinkedIn Advertising a livello mondiale, che mi piacerebbe condividere con te, però in una forma un pochino più esclusiva, riservata, in un webinar che dura un pochino di più della media, 90 minuti, in cui approfondiremo appunto questi aspetti. Quindi da oggi è possibile acquistare questo webinar a pagamento che terrò il 4 marzo prossimo. Naturalmente, se poi non potete seguirlo in diretta, come al solito potete poi accedere alla versione video registrata. Se non ci sono domande, se non ci sono altre considerazioni, io vi ringrazio, e vi saluto e vi auguro un buon weekend. Grazie a tutti e a presto.